Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Oltre 100.000 le persone respinte alle frontiere durante il confinamento è il bilancio delle dogane svizzere. L'UE apre intanto le sue ai cittadini di 14 paesi extraeuropei. Da domani, con clausola di reciprocità, potrà poi aggiungersi anche la Cina, esclusi Stati Uniti, Russia e Brasile. È in vendita al Salone dell'Auto di Ginevra, attivi e marchio proposti a Palexpo per 15 milioni di franchi. 110 polmoniti sospette tra novembre e gennaio all'ospedale di Alzano Lombardo. Anche su questi nuovi dati indaga la Procura di Bergamo. Il nuovo NAFTA, infine, il trattato di libero scambio nordamericano, entra in vigore domani in un continente ancora in piena crisi pandemica. Vi proporremo un reportage dal Messico. Durante la chiusura parziale delle frontiere per contrastare la diffusione del coronavirus sono state respinte in totale 112.000 persone e inflitte poco meno di 9.000 multe. Nei tre mesi di forti restrizioni all'entrata, il traffico transfrontaliero è crollato in tutto il paese dell'80% e ad oggi è ancora inferiore rispetto a prima dell'emergenza sanitaria. Da Berna, Mattia Serena.
La reintroduzione dei controlli sistematici su larga scala ha rappresentato per le guardie di confine una situazione completamente nuova. Senza passaporto svizzero, un permesso di soggiorno o per validi motivi professionali, in particolare nel settore sanitario, i passaggi non erano consentiti. Eppure ben 112.000 persone hanno tentato comunque di passare il confine. La portavoce dell'amministrazione federale delle dogane, Donatella Del Vecchio.
C'è chi voleva magari venire a far benzina in Svizzera, prelevare dei soldi al bancomat, andare in banca o per motivi di tempo libero.
Il divieto di entrata prevedeva però, in caso di assoluta necessità, delle eccezioni definite dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Un lutto, la necessità di accudire un anziano o un minore, portare a termine una terapia. Ce ne sono state quasi 17.000. Non è però mancato chi ha cercato di fare il furbo. 8.848 le multe inflitte, di queste 2.500 hanno riguardato il turismo degli acquisti. Inflitte, ci spiega Donatella Del Vecchio, meno in Ticino e più nella regione di Ginevra. Restano però altre 6.000 multe. Per cosa sono state date?
L'attraversamento del confine a un punto non autorizzato, danneggiare magari delle barriere o raggirare un ostacolo che era stato posto, per esempio dei blocchi di cemento su un valico di confine che era stato chiuso.
Di piccoli valichi ne erano stati chiusi circa 130 in Svizzera e qualcuno ha quindi cercato di usarli comunque, magari per non mettersi in coda ai pochi rimasti aperti. Altri si sono affidati a vie meno comode.
Il confine verde, per esempio, era un punto di entrata dove si poteva in effetti effettuare delle entrate non autorizzate. Però ricordo che abbiamo avuto un sostegno molto importante da parte dell'esercito svizzero.
Esercito che aveva messo a disposizione 50 poliziotti militari e 1.800 soldati di milizia.
E rimaniamo in tema di frontiere. L'Unione Europea riapre da domani le proprie frontiere esterne ai paesi terzi, non a tutti però, ma solo a quelli ritenuti sicuri dal punto di vista epidemiologico. Bruxelles ha pubblicato oggi pomeriggio una lista di 14 paesi ai quali potrebbe aggiungersi la Cina se Pechino riaprisse a sua volta le proprie frontiere agli europei. I particolari da Thomas Miglierina.
Per una complessa questione giuridica non è una decisione, cioè un atto vincolante, ma una raccomandazione. Riguarda l'Unione Europea, ma non si rivolge all'Irlanda, che non è in Schengen, e alla Danimarca, che ha un'eccezione. Si applica invece a Romania, Bulgaria e Croazia, anche se non sono in Schengen. E si applica ai paesi associati, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, ma Berna deciderà domani se aprire come l'UE oppure aspettare. Non è un problema, si può essere più restrittivi, mentre sarebbe problematico esserlo di meno. Gli Stati Uniti, il Brasile, Brasile, la Russia, la Turchia e Israele non sono sulla lista dei paesi con cui i confini verranno aperti, lista che verrà aggiornata ogni 15 giorni. Per i Balcani sia Serbia e Montenegro, ma no per ora a Bosnia, Albania, Macedonia del Nord e Kosovo. Con la Cina si aprirà se ci sarà reciprocità, non è chiaro se Pechino voglia concederla. Si apre alla Nuova Zelanda, che pure non sembra voler aprire agli europei. Aprire non significa che non potranno essere messe delle condizioni, per esempio l'obbligo di test e quarantena fino ad esito noto, come avviene in Grecia anche con chi arriva dall'UE. La raccomandazione si applica non ai cittadini, ma ai residenti dei paesi terzi, perché non è il passaporto a determinare il contagio.
Domani il Consiglio di Stato ticinese affronterà il tema, tornato d'attualità, della mascherina obbligatoria in alcuni contesti particolarmente a rischio, per esempio agli sportelli dell'amministrazione pubblica. Una discussione che potrebbe richiedere più sedute per giungere a una decisione definitiva, in particolare per quanto riguarda l'uso delle mascherine sui trasporti pubblici, tema dibattuto anche in altri cantoni svizzeri. Ma su questo punto sentiamo il consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa.
A titolo personale ritengo che sia importante già entrare in materia e iniziare a ipotizzare nelle prossime settimane di introdurre un tale obbligo sui mezzi di trasporto pubblico, rispettivamente in quei luoghi dove non è possibile garantire la distanza sociale e dove è difficoltoso rintracciare i contatti.
Il consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Salone dell'auto in vendita per 15 milioni di franchi. Dopo aver annunciato ieri di rinunciare a organizzare la prossima edizione, la fondazione ha proposto questo prezzo a Palexpo, società a maggioranza statale. Maggiori dettagli da Ginevra con Lucia Mottini.
15 milioni è la proposta della Fondazione del Salone dell'Auto. Secondo François Launat, presidente degli importatori di automobili, si tratta di un prezzo onesto se si tiene conto che il salone costituisce solitamente un terzo della cifra d'affari di Palexpo. La società che gestisce il grande centro espositivo in cui il salone ha vissuto anni fastosi ha accettato di aprire la trattativa. Il presidente della fondazione del salone, Maurice Turettini, auspica che la vendita sia stipulata già per la fine di agosto. A suo parere il nuovo proprietario potrebbe avere ancora un piccolo margine di manovra per organizzare l'edizione 2021, un'edizione che la fondazione non si è invece più sentita di organizzare dopo il ritiro di numerose marche di prestigio e la minaccia sempre incombente della pandemia. Dopo aver rifiutato in un primo tempo di cedere la gestione del salone Palexpo come richiesto dal cantone, ecco la virata a 180 gradi. Palexpo le appare oggi come l'acquirente naturale. Se però i negoziati non dovessero andare in porto, la fondazione cercherà un nuovo compratore. Un interessato si sarebbe già manifestato. Dopodiché si scioglierà, lasciando i fondi a un'organizzazione che promuova l'automobile.
È stato uno degli epicentri dell'emergenza coronavirus in Lombardia, la Valseriana, in provincia di Bergamo, dove probabilmente il virus circolava già nel mese di dicembre. A suggerirlo, 110 casi di polmonite anomala registrati all'ospedale di Alzano Lombardo. E quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Bergamo, ma sentiamo da Roma Anna Valenti.
Codice 486, polmonite da agente sconosciuto. È la diagnosi che compare sulle cartelle di decine e decine di ricoveri avvenuti tra fine 2019 e inizio 2020 all'ospedale di Alzano Lombardo. 18 i casi a novembre, 40 a dicembre, 52 a gennaio, 110 circa in totale. L'impennata continua fra gennaio e febbraio. È quanto emerge dalla documentazione fornita dall'Agenzia della Tutela della Salute di Bergamo al pool guidato dalla PM Maria Cristina Rota, che ha aperto un'indagine sulla gestione dell'epidemia al Pesenti Fernaroli in quei roventi giorni dalla scoperta dei primi casi di coronavirus a fine febbraio, ma anche sulla mancata istituzione della zona rossa in Valseriana. Polmoniti anomali che insospettirono i medici perché spesso i pazienti non rispondevano ai trattamenti. Ma quanti di questi strani casi erano coronavirus? Impossibile dirlo. Nessuno fu sottoposto a tampone. E qui le indagini della Procura di Bergamo si spostano su un altro nodo, le linee guida diffuse da Roma ai medici. La prima circolare, datata 22 gennaio, prevedeva il tampone per tutti i casi con decorso insolito. 5 giorni dopo, la rettifica. Va testato solo chi ha sintomi e legami di qualsiasi tipo con la Cina. Perché questo cambio di rotta? Ciò che le carte non dicono con chiarezza, inoltre, è se le autorità bergamasche e di conseguenza Regione Lombardia disponessero dei dati sulle polmoniti anomale già a novembre o lo appresero solo dopo. C'è stata una sottovalutazione del virus e della sua pericolosità nella Valseriana? Domande che restano ancora aperte e su cui gli inquirenti bergamaschi tentano di dare una risposta.
Entrerà in vigore domani il nuovo accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada che prenderà il posto del NAFTA. Obiettivo del trattato: favorire la catena di produzione e di commercio del blocco nordamericano, ma i suoi possibili vantaggi rischiano di essere travolti dalla pandemia in piena esplosione anche in Messico. Il reportage che vi proponiamo, realizzato da Laura Daverio, guarda le contraddizioni della realtà manifatturiera messicana.
A un certo punto non ce l'ho più fatta a lavorare. Aumentavano i sintomi, i dolori, la temperatura, facevo fatica a respirare. Victoria è un'operaia nella città di Tijuana, al confine con gli Stati Uniti. Non è il suo nome vero, chiede di rimanere anonima. Lavora in una fabbrica di elettronica per l'esportazione e si è ammalata di Covid-19 due mesi fa. Spiega che la compagnia non si è assunta la responsabilità dei contagi. Hanno tenuto sotto controllo le informazioni il più possibile per non far girare la notizia che nella nostra area era arrivato il virus. Tijuana è il centro della produzione e commercio per il mercato nordamericano, su cui si concentra il nuovo accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Industria automobilistica, aerospaziale ed elettronica in prima linea. Per volontà del presidente Trump si è rinegoziato il trattato NAFTA. Un punto importante sono le condizioni di lavoro. Per evitare che le compagnie americane spostino le produzioni in Messico, salari e condizioni qui dovrebbero migliorare sensibilmente. Un problema in questo paese dove i lavoratori già mancano di tutele e la crisi del Covid-19 ha peggiorato una situazione già difficile.
Il dilemma
è tra la borsa e la vita, come quando un ladro tira fuori la pistola e dice o la borsa o la vita. Così spiega l'economista Enrique Dussel Peters parlando della scelta tra tenere aperte le fabbriche e proteggere la salute. Da un lato vuoi tener conto delle esigenze dell'impresa che riceve ordine dagli Stati Uniti, Europa o Messico, per esempio nella produzione automobilistica. Dall'altro lato si mette la vita a rischio, qui come negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il trattato entra in vigore durante la guerra commerciale e di dazi tra Cina e Stati Uniti e questo favorisce le produzioni in Messico. D'altro lato però la pandemia ha cambiato tutto. Luis Manuel Hernández è il presidente dell'Associazione d'Industria per la produzione e l'esportazione a Tijuana. È molto preoccupato per il settore automobilistico favorito dal trattato. C'è stato un eccesso di produzione nei mesi di marzo, aprile, maggio. Giugno abbiamo avuto le peggiori vendite degli ultimi 15 anni. Bisognerà reinventarsi nel mercato. Ci si prepara alla perdita di almeno un terzo delle vendite di automobili, solo uno dei settori legati all'esportazione è ora in crisi. Il Covid-19 ha colpito ogni paese, interrompendo la catena internazionale di produzione, distribuzione e consumi.
Un reportage realizzato in Messico da Laura Daverio. In Myanmar, la regione del Rakhine, nel nord-ovest del paese, continua a essere teatro di aspri combattimenti. Dopo le tensioni con la minoranza Rohingya musulmana, ora divampa il conflitto tra esercito e ribelli Arakan buddisti, che chiedono maggiore autonomia. Ce ne parla Loretta Dal Pozzo.
Si temono decine di morti e migliaia di sfollati, ma con il blocco di internet imposto un anno fa nello stato Rakhine e il lockdown necessario per far fronte al Covid-19 è quasi impossibile verificare il numero delle vittime. Secondo fonti locali, l'intensificarsi dei combattimenti tra l'esercito birmano e i soldati di Arakan, che vogliono più autonomia per il gruppo etnico buddista di Rakhine, ha costretto 10.000 persone alla fuga soltanto nell'area di Ratedong. Negli scorsi giorni le autorità avevano spinto i residenti di 40 villaggi ad abbandonare le proprie case prima dell'operazione di sgombero. un termine utilizzato nel 2017 quando l'esercito intraprese un brutale giro di vite contro la minoranza musulmana dei Rohingya. 750.000 di loro fuggirono nel vicino Bangladesh e i resoconti di violenza portarono alle accuse di genocidio contro il governo di Aung San Suu Kyi. Il ministro delle frontiere Mintana ha poi revocato l'ordine, sottolineando che si tratta di un'operazione militare che non prende di mira i civili. Le Nazioni Unite hanno ribadito l'urgenza di un cessate il fuoco e numerose ambasciate in Myanmar hanno espresso profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria e di sicurezza in tutta la regione, in un momento in cui la crisi sanitaria avanza, sebbene nel paese ufficialmente si contino soltanto 299 contagi e 6 decessi.
E con il Myanmar chiudiamo questa edizione. A tutti l'augurio di una buona serata.